Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperte del circuito Gemini Network, sono Valentino De Luca e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, da lunedì al venerdì, alle ore 9:40, leggiamo e commentiamo tutti quanti gli articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi vi propongo una mia recente intervista al giornalista Fulvio Scaglione, animatore dell'interessante sito web letteredamosca.eu, nonché omonimo canale Telegram, che insomma è aperto a tutti, con news, aggiornamenti e soprattutto articoli di approfondimento che vengono dalla Russia e insomma da in generale anche dal continente asiatico in relazione per quanto riguarda la recente crisi russo-ucraina, con la guerra appunto di invasione della Russia a danno di quest'ultima. Insomma, c'ha delle interessanti corrispondenze e delle interessanti anche articolo di approfondimento. Io l'ho voluto intervistare proprio per andare a fare il punto e della situazione presente, ma soprattutto per andare a vedere le origini alla base di questo conflitto. Come tutti i conflitti, ovviamente non bisogna mai risalire alle ultime settimane, bensì scavare ad almeno 8 se non 10 anni fa, in realtà, questo conflitto in particolar modo, e il disagio che quella parte di Asia va provando risale a molto più tempo fa, ovvero almeno dal 1989, dalla caduta del muro di Berlino e poi dai rapporti che ha avuto con l'Europa e non solo da allora, negli ultimi 30 anni. Poi ovviamente c'entra anche la figura di Putin, c'entrano gli oligarchi, c'entra la figura, tornando invece al presente, del leader ucraino Zelensky e del comportamento dell'Ucraina agli accordi del 2014 in poi, se siano stati rispettati o meno, e soprattutto dall'atteggiamento dell'Occidente nei confronti di questi accordi palesemente non rispettati. Quindi ripeto, le guerre hanno sempre radici lontane, non sono mai raramente insomma possono essere ricondotte ai fatti delle settimane precedenti allo scoppio delle medesime, e per fortuna Fulvio Scaglione ci aiuta un po' a capire tutti quanti gli elementi in gioco. Allora io vi lascio a questa interessante intervista con Scaglione, ovviamente dura di più dello spazio di Press Corner, quindi se la volete sentire tutta, radiocittaaperta.it/informazione, sotto informazione trovate tutti gli articoli e gli approfondimenti della redazione giornalistica di Radio Città Aperta e ci trovate anche questa intervista.
È anche assolutamente chiaro, a proposito di questa guerra, che qui c'è un paese aggressore e un paese aggredito. Su questo non si possono fare confusioni.
Assolutamente.
È chiaro che, come dicevi tu, questa non è una questione che risale a una settimana fa, 8 giorni fa. È una questione di molto più lungo respiro, e anzi la crisi tra Russia e Ucraina ha un senso, si capisce, ammesso che si possa capire una cosa così, solo se la si colloca dentro una crisi molto più ampia, globale, che è una crisi proprio di rapporti tra i grandi paesi, e nel nostro caso sostanzialmente tra la Russia e gli Stati Uniti. Se posso provare a sintetizzare, ma in una maniera molto estrema, perché ovviamente questi sono stati scritti centinaia di libri su questa cosa, ecco. Tutto in realtà comincia nel momento in cui, crollata l'Unione Sovietica, i politologi russi, i policy makers russi, elaborano questo concetto che si chiama del Blizhny Zarubezhye, che in russo vuol dire l'estero vicino. In altre parole, la classe politica dell'epoca, Yeltsin per essere più precisi, elabora questa idea con cui sostiene che nell'estero vicino, ovvero nei paesi usciti dall'Unione Sovietica, la Russia ha un interesse particolare e forse anche qualche diritto particolare di influenza, se non di controllo. Questa speranza o pretesa della Russia viene presto vanificata, viene vanificata quasi subito quando scoppiano le guerre nei Balcani. Non dobbiamo dimenticarci che nel 1994, in piena appunto crisi dei Balcani, subito prima che cominciasse la guerra, il primo ministro russo di allora, Evgeny Primakov, stava volando a Washington per consultazioni proprio su questo tema, quando, mentre è in volo, viene raggiunto dalla notizia che gli americani hanno cominciato a bombardare la Serbia. Quindi la Russia sperava di poter avere una voce in capitolo con gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti invece fecero chiaramente capire che dell'opinione della Russia a loro importava poco, per non dire niente. Primakov fa girare l'aereo, torna a Mosca, ma da allora quello che la Russia ha vissuto è stata una continua riduzione del suo spazio di influenza, perché ci sono stati i Balcani, poi ci sono stati tutti i paesi di quello che chiamavamo Europa dell'Est, che sono man mano entrati nella NATO, e di colpo quasi tutti nel 2004 sono entrati nell'Unione Europea. E insomma, questa riduzione, pretesa della Russia, oppure ambizione, dicevo prima, di avere un'influenza su un mondo che era uscito dall'Unione Sovietica, si rivela ben presto vana, ben presto illusoria, soprattutto naturalmente a ovest, perché invece a est, come abbiamo visto anche nella recente crisi del Kazakhstan, la Russia, tutto in Asia centrale, la Russia è riuscita a mantenere una presenza e un'influenza piuttosto tuttora notevoli. Ma a ovest il quadro è completamente diverso. I paesi corrono verso la NATO, corrono verso l'Unione Europea, anche opportunamente stimolati in questo senso dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, per ragioni direi che sono sostanzialmente due. Sempre stiamo sintetizzando molto. Io
certo, certamente, è ovvio.
Vorrei che questo fosse chiaro. Allora, le ragioni sono due. La prima è ovviamente che questi paesi che sono usciti dall'Unione Sovietica e sono usciti vivendo delle stagioni di grandissime difficoltà, proprio pratiche, concrete, materiali, ovviamente vedono nell'Unione Europea e più in generale nell'Occidente una promessa di maggiore benessere. Questo è proprio il livello minimo, ma chiaro, era chiarissimo, insomma, no? Loro guardavano come vivevano i tedeschi o i francesi o gli italiani e speravano di aggregarsi a quel quadro di benessere. E l'altra ragione è che tutti questi paesi, in qualche modo, erano usciti dall'esperienza sovietica con un carico notevole di rancori. I paesi baltici, per le ragioni che sappiamo, la repressione della loro cultura, eccetera, eccetera. La Polonia aveva combattuto per secoli la Russia. Che altri? La Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, figuriamoci. L'invasione della Cecoslovacchia. Insomma, l'Ucraina aveva i ricordi delle carestie dei primissimi anni 30, che erano state provocate artificialmente per sostenere l'industrializzazione dell'Unione Sovietica, ma avevano fatto morire milioni di persone. Insomma, tutti questi paesi sono usciti portandosi appresso un carico di rancori e di diffidenza nei confronti della Russia enorme. E questo carico di diffidenza e di rancore l'hanno travasato nelle istituzioni di cui sono diventati membri, e quindi la NATO e quindi l'Unione Europea.
E però questo ha provocato, diciamo, un campanello d'allarme nella Russia di Putin. Non parlo di questa Russia, ma già io, per esempio, mi sono andato a rileggere recentemente dei discorsi già del febbraio 2007, nel quale Putin in conferenze internazionali parlava del problema dell'allargamento a est della NATO, senso di accerchiamento che poteva avere la Russia. Non crede che in un un certo senso il aver trascurato queste avvisaglie o questi avvisi, insomma, che possono essere stati minacciosi o quant'altro, per carità, però che arrivano già, ripeto, io ho detto quello del 2007 perché recentemente mi è capitato proprio di rileggere un discorso di Putin di quell'anno, però insomma parliamo già, quindi, già di 10-15 anni fa, l'aver, come dire, aver sottovalutato, ecco, c'è un problema di sottovalutazione di una possibile reazione di Putin che prima o poi è arrivata e infatti con le conseguenze che stiamo vivendo.
La Russia ha sempre protestato contro questa politica, no? Diciamo così, di spostamento verso est della bilancia delle relazioni internazionali a suo discapito. Ha protestato sempre, ma a un certo punto ha cominciato a protestare in una maniera diversa. E questo punto è arrivato nel momento in cui la Russia ha cominciato piano piano a rinforzarsi. Il discorso a cui facevi cenno tu è quello che Putin fece alla conferenza internazionale di Monaco sulla sicurezza e fece un discorso molto duro, molto chiaro e molto duro, perché lui disse due cose sostanzialmente che suonano in maniera sinistra rispetto all'attualità di queste ore. La prima è che lui disse: noi, la Russia, non accetteremo mai un mondo unipolare in cui gli Stati Uniti dominano e in qualche modo dettano legge. E la seconda cosa che disse: guardate che questa cosa, il mondo monopolare, unipolare, non solo non è eticamente corretto, non solo non è politicamente corretto, ma disse in quel discorso che tu hai citato: fate attenzione perché non è neanche militarmente sostenibile. E c'è un eco, no? Se noi rileggiamo quelle parole, sentiamo un eco sinistra alla luce dei fatti.
Sì.
E non a caso non erano proprio parole a vuoto, perché nel 2008, pochi mesi dopo, Putin lancia quell'operazione militare con cui diede una bastonata tremenda alla Georgia. E la Georgia, se noi andiamo a vedere, era un caso di studio perché non replicava, anzi anticipava pari pari la situazione che abbiamo visto in Ucraina. In Georgia che cosa c'era? Il separatismo della regione chiamata Ossetia del Sud, russofona, russofila, la reazione dell'allora governo nazionalista, scontri armati. Questo era già cominciato al momento della dissoluzione dell'URSS. Questa cosa è andata avanti per anni, ovviamente l'Ossetia del Sud appoggiata da Mosca. Nel 2008, quando ci sono stati di nuovo degli scontri tra il governo centrale georgiano e l'Ossetia del Sud, Mosca è intervenuta ed è arrivata con i suoi carri armati a 10 km dalla capitale georgiana Tbilisi. Poi le forze russe si sono ritirate, ma il messaggio era chiarissimo. Cioè, se noi vogliamo, no? Ce la pigliamo la Georgia. Non vogliamo, però fate attenzione a quello che fate. Ora, di queste situazioni in giro per l'ex URSS ce ne sono diverse, perché c'è l'Ossetia del Sud, c'è l'Abkhazia, che è un altro pezzo di Georgia che si è staccato, c'è la Transnistria, che si staccò sempre nei primissimi anni 90 dalla Moldavia, e c'era il Donbass dopo il 2014. Ovunque sostanzialmente c'era un insediamento di comunità russofone e russofile che temevano il nazionalismo dei governi diventati indipendenti, la Russia si è precipitata a sostenerli. E questo però, vorrei dire, noi lo dobbiamo leggere, secondo me, per capire, in un quadro molto più ampio, e cioè il quadro del confronto che da 30 anni va avanti tra la Russia, che rifiuta di farsi confinare in un ruolo regionale, e gli Stati Uniti che invece perseguono il loro obiettivo di rimanere l'unica vera superpotenza. E questo confronto, adesso lo vediamo in Ucraina in questa maniera atroce e sanguinosa, ma l'abbiamo visto in Ucraina nel 2014 quando la Russia si è riannessa la Crimea e ha in qualche modo fomentato, appoggiato la rivolta indipendentista del Donbass. L'abbiamo visto, come dicevo, in Georgia nel 2008. ma l'abbiamo visto in Siria, per esempio, a partire dal 2015 con l'intervento armato russo che era sì pro-Assad, ma era chiaramente anti-americano. L'abbiamo visto in Libia, lo stiamo vedendo in molti punti dell'Africa dove la Russia, o direttamente o attraverso i gruppi, gli eserciti privati tipo Wagner, sta cercando di penetrare. È uno scontro globale,
Senta
globale.
Scaglione, ma secondo lei la comunità internazionale, il cui intervento viene richiesto, insomma, a gran voce adesso, in realtà nel periodo 2014-2022, insomma, quindi allo scoppio del conflitto, sostanzialmente non è rimasta indifferente al problema del Donbass in Ucraina, nel senso che in questi anni però abbiamo anche testimonianze di, come dire, reazioni del governo centrale di Kiev nei confronti della minoranza, dopo gli accordi del 2014. Ovviamente Putin ha avvolto tutto questo in chiave nazionalista, dicendo siamo andati a difendere, eccetera, eccetera, però per mettere in sicurezza quell'area, completare l'opera, ovviamente. Ovviamente stanno invadendo tutto il paese, ma comunque in questi anni, poco prima ripeto, dell'inizio dello scontro, quindi 2014-2021 sostanzialmente, in realtà la comunità internazionale non poteva intervenire direttamente per risolvere realmente i presupposti di un conflitto che poi ci è scoppiato tra le mani.
Ma intanto è chiaro che, restando a Putin, quando si vuole fare una guerra, una scusa si trova sempre, perché l'abbiamo visto in Iraq, l'abbiamo visto in Libia, cioè, voglio dire, l'abbiamo visto continuamente. E quanto alla comunità internazionale, io devo dire la verità che questo concetto, questo non per, come dire, per entrare in polemica con te, ma in generale per fare un discorso, a me è un concetto come quello di diritto internazionale che non riesco più a capire. Perché io ho sentito in questi giorni fare molti discorsi sul diritto internazionale violato e anche nel 2014. Tutto giusto, ma a me sarebbe piaciuto sentire questi discorsi all'epoca della guerra in Jugoslavia o sentire questi discorsi all'epoca dell'invasione dell'Iraq o sentire questi discorsi all'epoca dell'attacco anglo-francese contro la Libia di Gheddafi. Cioè il diritto internazionale è quella roba che viene stiracchiata di qua e di là e che il più forte tira più forte e se lo porta dalla sua parte. Esattamente come quello che è successo nel 2014 a Kiev, no? Quelle cose lì, l'Euromaidan, eccetera, quando le fanno i nostri amici, quelli che ci stanno simpatici, sono rivoluzioni. Quando le fanno quelli che ci stanno antipatici, sono colpi di Stato. Quindi, diciamo, a livello di politica internazionale, il diritto è diventata una categoria molto, molto aleatoria. È verissimo, invece, che dal 2014 a oggi, non dico la comunità internazionale per tutte le osservazioni che ho fatto prima, ma soprattutto l'Europa, che ha continuato a dire c'è la guerra in Europa, c'è la guerra in Europa, però l'Europa stessa ha concluso molto poco, perché non bisogna dimenticare che nel 2015 Russia e Ucraina hanno siglato i cosiddetti accordi di Minsk, i cui garanti erano Francia e Germania. E dal 2014 al 2022 Francia e Germania non hanno ottenuto nulla rispetto alla guerra nel Donbass.
E questo lungo spezzone era proprio l'intervista al giornalista Fulvio Scaglione, ricordiamo l'animatore del sito web letteredamosca.eu e dell'omonimo canale Telegram, a cui insomma è anche un canale aperto e si può tranquillamente, se usate Telegram, se siete social, potete aderire per rimanere sempre informati per cosa succede, sulle cose che succedono da quella parte di mondo e poi soprattutto anche con notizie, non solo per quanto riguarda news e aggiornamenti della situazione bellica, bensì anche con approfondimenti, come un po' è stata questa chiacchierata con Scaglione stesso, sulle origini del conflitto e sulle mosse dei vari attori, non ultimo tra l'altro anche la Cina, che insomma adesso si sta discutendo molto su come Mosca stia guardando verso la Cina per cercare alleanze e partnership strategiche per ovviare alle restrizioni dovute alle sanzioni economiche. Quindi staremo a vedere l'evoluzione di questa ritrovata amicizia con la Cina, insomma, che vie poi prenderà. Bene, per il momento Press Corner Notizie a Piede Libero finisce qui. L'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Il proseguo della intervista a Scaglione, come vi ho detto, lo trovate su radiocittaperta.it/informazione e trovate tutta l'intervista completa. Non mi rimane che salutarvi, augurarvi una buona giornata, un saluto da Valentino De Luca dunque, e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e di tutte le radio del circuito Gemini Network.